Genitori in onda, uno spazio aperto per la genitorialità.
Bentornati su Genitori in onda, io sono Carlo Evangelista, oggi parliamo di pratica collaborativa con Cesare Fossati, avvocato familiarista e collaborativo, pubblicista, docente, presidente della sezione di Genova dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e curatore del sito internet nazionale dello stesso osservatorio. Buonasera e grazie di essere qui oggi con noi.
Buonasera a lei e grazie dell'invito.
Pratica collaborativa. Cosa si intende per pratica collaborativa?
Allora, la pratica collaborativa è un processo di risoluzione, diciamo, delle controversie che è fondato su alcuni elementi caratteristici. È nato, diciamo, dall'intuizione di un avvocato americano che aveva talmente, come dire, subito frustrazioni nell'attività giudiziale nelle corti che decise che o smetteva di fare l'avvocato oppure cambiava completamente, diciamo, quello che era il paradigma di azione, di come operava, e quindi decise di dedicarsi solo allo studio giudiziale. In pratica è un metodo che permette di gestire i contenziosi. È nato, diciamo, per lo più nell'ambito del diritto di famiglia, ma poi si è esteso anche ad altri ambiti, dove in sostanza le parti, insieme con i loro difensori, scelgono di negoziare attraverso, appunto, un metodo che permetta loro di farlo in via riservata, senza ricorrere, appunto, al tribunale, cioè impegnandosi proprio gli avvocati a gestire la vertenza esclusivamente in ambito stragiudiziale, e quindi si prevede già che non potrà sfociare in tribunale. Poi, naturalmente, le parti non è che siano vincolate, però diciamo che sanno che quegli avvocati che si sono impegnati per loro sono talmente convinti della bontà di questo metodo che sono pronti anche a dismettere o comunque a rinunciare al mandato nel caso in cui i loro sforzi non dovessero giungere, diciamo, all'agognato accordo finale. Prevede poi la trasparenza, quindi la comunicazione, lo scambio di informazioni che devono essere condotti, diciamo, in modo corretto e in buona fede. Del resto l'ultima riforma, la riforma Cartabia, anche in giudizio prevede che vengano prodotti tutta una serie di documenti, per cui a questo punto, come dire, non ci sarebbero neanche più scuse. Benvenga quindi la massima trasparenza, la cosiddetta disclosure. Poi l'obiettivo è quello di dare origine a delle soluzioni condivise che possano prendere in considerazione gli interessi di entrambe le parti, non soltanto quelli di uno dei due. Per cui anche da questo punto di vista la prospettiva è molto diversa. Gli avvocati non devono assumere soltanto la prospettiva del proprio assistito, del proprio cliente, ma devono farsi carico innanzitutto della prospettiva dei minori, se ci sono dei figli minori, e per una parte anche di quello che è l'interesse, di quelli che possono essere i bisogni dell'altra parte. Quindi la pratica collaborativa è una procedura che richiede una partecipazione attiva di tutte queste componenti. Le parti in primo luogo che non possono che partecipare, cioè non è possibile prevedere una pratica di questo tipo senza la partecipazione diretta delle parti, gli avvocati che appunto costituiscono un team e che lavorano entrambi nella stessa direzione, cioè nella direzione di un accordo, e naturalmente la partecipazione delle parti, dei clienti. La partecipazione attiva richiede la comprensione dei fondamenti legali, diciamo, delle questioni, quindi devono essere previamente informate dai legali, devono essere informate di tutte le informazioni, quindi anche quelle finanziarie, dell'impatto che le decisioni possono avere sui figli, della comunicazione, delle dinamiche familiari, così come appunto, diciamo, la comprensione della procedura di collaborazione e di negoziazione che deve essere basata sugli interessi. Quindi si sposta il focus da quelli che possono sembrare o essere le rivendicazioni, gli interessi, i diritti, da invece la ricerca di quelle che sono invece le parti.
Oltre agli avvocati, vi sono anche altre figure professionali coinvolte nella pratica collaborativa?
Sì, ci sono altre figure professionali che possono essere coinvolte, non necessariamente, quindi non è un obbligo, ma diciamo nell'esperienza soprattutto dei colleghi americani si viene a creare un team di professionisti. Il team di professionisti è dato da un facilitatore della comunicazione, che può essere un mediatore familiare, in genere insomma uno psicologo, ma può anche essere un'altra figura, potrebbe essere un coach, un counselor. E poi, fianco a questo, si può anche ipotizzare un esperto finanziario, il financial expert. Naturalmente, come dicevo, non è obbligatorio, ma possono aiutare sicuramente nell'ambito di pratiche magari un po' più complesse o che richiedono comunque queste professionalità. Queste figure possono aiutare senza dubbio a creare, tanto sono professionisti terzi neutrali, quindi non rappresentano l'uno o l'altro, ma sono a servizio di entrambe le parti, e sono a servizio soprattutto anche degli avvocati. Nello specifico, il facilitatore della comunicazione è una risorsa non soltanto per le parti dirette interessate, ma è un'ottima risorsa anche per la tenuta del tavolo di negoziazione, quindi anche per la migliore riuscita della negoziazione di stampo collaborativo da parte degli avvocati, cioè limita fortemente la tentazione che ci può essere anche da parte appunto degli avvocati nella fuoriuscita, diciamo, dal tavolo di negoziazione. Tra l'altro, quella del facilitatore è una figura che io propongo anche nell'ambito non soltanto della pratica collaborativa, ma anche della semplice, diciamo, negoziazione assistita, che può essere in questo senso arricchita da una figura terza come questa del facilitatore, che è di grandissimo aiuto sia per le parti sia per gli avvocati ingaggiati. Tra l'altro, la figura, diciamo, del facilitatore potrebbe anche svolgere, se ne ha le competenze, quell'ascolto del minore, quindi potrebbe essere, diciamo, anche l'esperto dell'infanzia, che potrebbe svolgere quella funzione di ascolto del minore che per ora il legislatore della negoziazione assistita si è un po' dimenticato di prevedere. Quindi ci sarebbe anche questo ulteriore vantaggio.
La pratica collaborativa quindi può essere considerata come una vera e propria pratica ADR, quindi una vera e propria pratica di risoluzione alternativa delle controversie?
Sì, è sicuramente riconducibile nell'ambito, diciamo, delle alternative. Di fatto poi necessita che l'accordo che si va a ottenere, a raggiungere, alla conclusione, venga poi formalizzato. Può essere formalizzato in due modi, o con un ricorso congiunto in tribunale, o con appunto la negoziazione assistita, e quindi con l'accordo di negoziazione assistita. Diciamo che di solito, visto che c'è questa possibilità della negoziazione assistita, si tende a prediligere questa, anche perché effettivamente la negoziazione assistita ha molti aspetti in comune con la pratica collaborativa, non tutti, ma una buona parte, i principi di riservatezza, di buona fede, di cooperazione. Ecco, questi sono principi che ha in comune con la pratica collaborativa. Quindi sicuramente la pratica collaborativa può essere fatta rientrare nel quella che viene chiamata la giustizia complementare. Ovviamente nei casi appunto in cui viene utilizzata, richiede dei professionisti che siano formati, quindi richiede che gli avvocati siano che abbiano svolto dei corsi appositi di formazione, perché devono essersi appropriati appunto degli strumenti più adatti per utilizzarla, quindi per adottare questa tecnica. E mentre invece la negoziazione assistita può essere, diciamo, utilizzata dagli avvocati in generale, ma certamente può giovarsi del metodo collaborativo proprio per riempire di contenuti quello che è una sorta di scatola vuota, che è la normativa sulla negoziazione assistita, che ha tracciato alcune caratteristiche, alcuni caratteri appunto della negoziazione assistita, ma non ha indicato il metodo, per cui gli avvocati spesso utilizzano, diciamo, una metodologia di trattative un po' tradizionale che non sempre consente di arrivare al risultato voluto, che è quello appunto di un accordo.
Quindi la pratica collaborativa può essere propedeutica quando ha successo alla negoziazione assistita, può essere propedeutica ad un ricorso congiunto, è più probabile che sia propedeutica alla negoziazione assistita, ma anche se si sceglie la negoziazione assistita, la pratica collaborativa può essere un ausilio per i professionisti che la scelgono.
Esattamente.
Se invece la pratica collaborativa non raggiunge il proprio obiettivo, che è quello di un accordo che poi si sostanzia che prosegue nella negoziazione assistita o con un ricorso congiunto, cosa accade? Cioè, i legali che hanno seguito la pratica collaborativa possono seguire anche le stesse persone nell'iter tradizionale di contenzioso o no?
No, questa è la regola, diciamo, più qualificante in particolar modo della pratica collaborativa, cioè quella che la differenzia di più da ogni altra ADR, nel senso che in questo caso la scelta di campo forte, etica, voluta dal fondatore, appunto dall'avvocato Stuart Webb, fu quella proprio di dire gli avvocati che si offrono per questo tipo di metodologia sono talmente convinti della bontà del loro metodo che scommettono sulla riuscita e sono così convinti di tutto ciò che si impegnano a non proseguire nel caso in cui non si dovesse raggiungere l'accordo in un ambito che sia quello giudiziario. Del resto è anche una questione, come dire, di riservatezza, no? Siccome è una procedura che si svolge in ambito riservato e però richiede la completa disclosure, quindi la condivisione di tutte le informazioni, tanto da arrivare al punto che se una parte non dovesse fornire tutte le informazioni al proprio avvocato, l'avvocato potrebbe egli stesso rinunciare all'incarico. Di qui la coerenza del fatto che gli avvocati che difendono, assistono le parti in ambito di pratica collaborativa non possono proseguire laddove la pratica non dovesse andare a buon fine. Devo dire, questa è una di quelle regole che crea più imbarazzo o obiezioni da parte dei colleghi, ma è anche vero che prima di arrivare a decidere di avviare una pratica collaborativa bisogna aver fatto tutta un'attività preparatoria tale per cui le parti devono essere seriamente convinte che faccia per loro. Quindi non è una pratica che si possa applicare a tutti, quindi benché naturalmente abbia dal nostro punto di vista tanti benefici effetti, non è detto che si applichi e si possa applicare a tutti. Quindi le parti devono essere consapevoli di queste caratteristiche e devono poterla, diciamo, accettare convintamente. Oltretutto, se laddove nel corso delle trattative svolte appunto in ambito collaborativo si dovessero verificare quelli che si chiamano momenti di impasse, quindi momenti di, diciamo, di crisi, di difficoltà, naturalmente ci si può fermare, si possono sospendere i lavori, ma si può anche riprendere, diciamo, la procedura con rinnovato impegno, con rinnovati, diciamo, obiettivi ed energia, e cercare di far sì che i clienti siano in grado di riprendere il lavoro che era stato sospeso. In questo grandissima diciamo rilievo assume proprio il compito svolto dal facilitatore della comunicazione, che è veramente un po' la garanzia di tenuta del tavolo della negoziazione collaborativa. Quindi, anche se non è un soggetto obbligatorio, è però talmente importante, assume una funzione talmente importante che è altamente consigliato, ecco.
Quasi indispensabile.
Direi di sì, in questo senso.
Allora, io sono un genitore che si appresta ad affrontare una separazione. Mi rivolgo ad un legale, ma l'avvocato ha un obbligo di prospettare l'ipotesi che vi sia anche la possibilità di percorrere questa strada della pratica collaborativa, oppure non è obbligato?
No, in effetti non è obbligato, perché la legge non prevede questa necessità. La legge invece prevede sicuramente che l'avvocato debba informare le parti di tutte le alternative al contenzioso giudiziario attualmente presenti nel nostro ordinamento, quindi negoziazione assistita, quindi mediazione civile e commerciale, anche la mediazione familiare oggi costituisce una prospettiva che va
prospettata.
Proposta, e quindi va correttamente la clientela va informata. Sulla pratica collaborativa non c'è questo tipo di obbligo, però come dicevo prima dipende molto anche da come gli avvocati sono in grado di informare, cioè ci sono molti modi di informare. C'è come dire anche un modulo prestampato dove si dice consenso informato e uno firma dicendo che è stato informato della possibilità della negoziazione assistita, ma non è certo questa l'informazione corretta che va data. E allora allo stesso modo uno può limitarsi a dire sì, esiste questa possibilità, ma poi non scende nel particolare. Invece in questo caso, direi in generale, ma insomma in questo caso è importante scendere molto nel particolare, perché si possa capire realmente in che cosa si distingue, in che cosa si caratterizza rispetto ad altre alternative. Resta il fatto che insomma anche la negoziazione assistita merita attenzione e meriterebbe anche una maggiore e più dettagliata informativa. Io dico questo, l'esperienza professionale ultra ventennale mi consente di dire, ed è quello che dico anche a chi si rivolge a me, che lasciar decidere a terzi, possa essere un giudice, possa essere un arbitro, anche un consulente tecnico, questioni che hanno delle delicatissime e dirette ricadute sulla propria vita, è sempre, come dire, un compromesso al ribasso e spesso lascia insoddisfatte tutte le parti di un contenzioso. Quindi è difficile che ci sia, come dire, una parte interamente soddisfatta. La pratica collaborativa consente ai diretti interessati di appropriarsi, diciamo, di quelli che possono essere gli strumenti più adatti per mediare in buona fede, in un ambiente peraltro che li mette a proprio agio, che mette anche i professionisti a proprio agio. Quindi in questo senso è un ambiente confortevole, adatto a quello che può essere il lavoro, per esempio, di brainstorming, cioè alla ricerca di soluzioni che non necessariamente devono essere ingessate nelle norme. Quindi consente alle parti e anche ai professionisti che li rappresentano di fornire, diciamo, un servizio che è coerente alle finalità, diciamo, di un accordo, con la consapevolezza che gli avvocati non intensificheranno il conflitto, anzi lavoreranno solo nella direzione della riduzione della conflittualità. Quindi anche questo aiuterà sicuramente le parti ad essere più rilassate, a ragionare insieme nel tentativo appunto di individuare soluzioni che possano soddisfare le esigenze di tutti i membri familiari. Poi qui naturalmente io mi riferisco prevalentemente al contenzioso familiare, ma come dicevo prima può essere applicata e può essere applicata con grande soddisfazione in tutti i casi in cui ci siano delle controversie che involgono le relazioni personali, quindi ad esempio le successioni, piuttosto che le controversie che coinvolgono le parti o i componenti di un'impresa o familiare o anche non familiare, insomma, i soci di un'impresa. E quindi in tutti questi casi la pratica collaborativa si fa scegliere, si fa preferire, soprattutto perché consente di mantenere una relazione che sia funzionale alle esigenze di quelle specifiche persone, quindi permette di mantenere dei legami che vanno magari mutando, vanno a cambiare, ma che non necessariamente devono rompersi o spezzarsi o provocare, ecco, delle reazioni negative.
Ecco, io sono un genitore al quale è stata prospettata la pratica collaborativa, oppure non è stata prospettata, ma magari ho ascoltato questo episodio, la sua spiegazione, e quindi scelgo di provare questa possibilità. Perché ho come obiettivo principale l'interesse dei miei figli. L'interesse supremo del minore, l'espressione utilizzata in giurisprudenza, soprattutto dalla Corte di Cassazione, in che cosa consiste dal suo punto di vista?
Ma allora, si tratta di un concetto estremamente ampio e sfuggente, insomma, che nel tempo ha sicuramente rappresentato uno dei grandi problemi, uno dei temi più problematici del diritto di famiglia. Richiede l'analisi, diciamo, dell'interesse del minore da parte del soggetto che vuole individuarlo, che possa essere l'avvocato piuttosto che il giudice, piuttosto che le parti stesse, i genitori o il curatore anche del minore o anche i servizi sociali, sono tutti soggetti in qualche modo coinvolti in questa valutazione, il sostituirsi al soggetto in questione, la persona di minore età, per valutare, per focalizzare quello che può essere bene per lui, ciò che può garantire il suo benessere, il poter quindi svolgere una significativa e pregnante, anche se vogliamo, vita familiare, che cosa può essere necessario fare per rimuovere gli ostacoli che impediscono a persona di minore età il pieno sviluppo, diciamo, della sua persona, la sua effettiva partecipazione al consesso familiare allargato, la comunità di riferimento. È nell'esperienza del curatore speciale del minore, ad esempio, interesse del minore non essere chiamato necessariamente a schierarsi e tuttavia anche però essere informato su quanto accade nella sua vita e intorno a lui, avere la possibilità di esprimersi, ma nello stesso tempo anche la possibilità di essere esentato dal doversi esprimere, e tutto questo poterlo fare sia direttamente, quindi parlandone direttamente con il giudice piuttosto che con il curatore, ma anche se vuole invece essere sostituito da un suo rappresentante. Questo è un diritto che ha riconosciuto a livello fin dalle convenzioni internazionali, quindi non necessariamente essere costretto a dover dire la sua, non necessariamente essere costretto a presentarsi e a doversi presentare davanti a un giudice, poterlo fare, poter esprimere anche questo bisogno di non essere chiamato appunto a schierarsi. E certo, appunto, come dicevamo, un concetto e un'idea che è difficile da inquadrare, sicuramente, insomma, corrisponde a qualcosa che solo in parte si può ritrovare nelle norme, no? Se pensiamo, non so, al diritto alla bigenitorialità, al diritto al mantenimento, al diritto all'ascolto, parliamo di, se vogliamo, di alcuni aspetti dell'interesse del minore. Se parliamo del dovere degli adulti di tener conto delle sue esigenze, ecco che anche questo rappresenta un aspetto di quello che è il contraltare dell'interesse del minore. E poi le norme che hanno implementato i diritti del minore, dove si chiede di tener conto delle sue inclinazioni, delle sue aspirazioni, questo ha fatto la riforma sulla filiazione, quindi ha, se vogliamo, incrementato il catalogo dei diritti o degli aspetti, se vogliamo, che caratterizzano l'interesse del minore. E certo, come possiamo capire, è un insieme di situazioni, quindi va interpretato in base al concreto atteggiarsi della situazione. Ecco perché è così sfuggente, così difficile da definire, da inquadrare, ed costituisce uno degli aspetti, degli ambiti più difficili del diritto di famiglia.
Proprio perché l'interesse supremo del minore, che poi è espressione che si potrebbe anche dire come i migliori interessi del minore, non può coincidere solo con l'ambito giuridico. Io credo, opinione personale, che la pratica collaborativa possa essere particolarmente efficace nel perseguire i migliori interessi dei figli, perché forse va oltre l'aspetto strettamente giuridico e ha una visione un pochino più d'insieme di quali sono, un pochino più ampia di quali sono i bisogni evolutivi dei figli e soprattutto dei figli di genitori separati, che comunque oggettivamente si trovano a dover affrontare una situazione un po' almeno alquanto diversa, diciamo, dalla situazione dei figli di genitori non separati. Ringrazio.
Io, se ho modo, ecco, se ho la possibilità, vorrei sempre passare il messaggio che le persone devono non soltanto informarsi bene, ma soprattutto pretendere da parte dei professionisti, in questo caso mi riferisco soprattutto agli avvocati, la massima espressione, diciamo, delle informazioni preliminari su sì. Che cosa significa appunto affrontare un contenzioso in tribunale e quali alternative ci sono, e approfondire molto le alternative, informarsi anche magari sul web, in rete, perché se io dovessi aver bisogno di un avvocato e dovessi aver bisogno di qualcuno che mi consiglia, vorrei avere tutti gli elementi per poter fare una scelta a ragion veduta.
E consapevole.
Consapevole di tutte le possibilità, cioè sapendo che cosa mi prospettano e che cosa, quali sono i vantaggi di una scelta rispetto all'altra, solo così potrò scegliere in prima persona nell'interesse mio e dei miei figli e possibilmente ai fini di una soluzione che sia la più ragionata e la più benefica per i miei interessi, ma soprattutto per gli interessi di mio figlio.
Dei figli. Ringrazio tutte le persone che ascolteranno questo episodio e soprattutto ringrazio lei, avvocato, per le utili spiegazioni che ci ha dato e per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie.
Buona serata.
Altrettanto, buonasera.
Genitori in Onda, uno spazio aperto per la genitorialità. Questo episodio è disponibile in formato video e in formato podcast.